Chiara, come nasce il tuo interesse per la nutrizione e cosa ti ha spinto a trasformarlo in una professione?
Il mio interesse per la nutrizione viene principalmente dal mio amore per lo sport e per la vita attiva e per il benessere, perché quando ero giovane, quando ero all'università, ero sportiva, facevo equitazione e avevo notato che mangiare bene era sicuramente vantaggioso nella prestazione sportiva. E mi ha spinto, diciamo, io facevo già scienze biologiche e mi sono interessata al ramo nutrizione e benessere rispetto magari ad altri rami dei miei colleghi che erano più interessati alla parte clinica o microbiologica.
Ecco, parlavi appunto di nutrizione e benessere, è uno dei luoghi comuni, secondo me più diffusi, che uno si avvale della tua consulenza o della consulenza di un nutrizionista quando deve perdere peso. Invece sfattiamo questo mito.
Invece no.
Quando è che uno si deve rivolgere a un nutrizionista?
Soprattutto in quei momenti in cui i cambi della vita lo portano su una strada difficile da rimettere in equilibrio. Per esempio, ci sono il momento della gravidanza, il momento della pubertà, il momento di un cambio di lavoro, un trasloco, cambi di ritmo, il momento della menopausa. Ci sono momenti molto importanti che segnano delle variazioni importanti ai nostri stili di vita, ai nostri ritmi di vita, e quindi può capitare che ci perdiamo il nostro equilibrio sia alimentare sia del benessere. Quindi è molto importante rimettersi in equilibrio e ripartire riproponendo uno stile di vita più corretto.
Capita, penso a tutti, no? Di svegliarsi una mattina e di vedere che il tuo corpo sta cambiando, magari fino al giorno prima mangiavi, non so, faccio un esempio, no? I carboidrati e li assimilavi e poi ti accorgi che un giorno non è più così. Quali sono, secondo te, i sintomi di cui dobbiamo tenere maggiormente presente? Cioè il nostro corpo attraverso quali canali ci comunica che è il momento di rivolgersi a te?
Il primissimo sintomo è la stanchezza. Quando ti senti stanca, svogliata, priva di energia, quando non dormi bene, cioè quando il corpo si capisce che non è attivo, quindi si sta mettendo in una sorta di letargo, allora quello è il primo sintomo da valutare per capire che non si stanno facendo le cose nel modo giusto, che ci si sta perdendo lungo una strada che non è quella corretta.
Sono a Linea Radio e sono con Chiara Mezzetti, biologa e nutrizionista. Chiara, nel mondo sportivo quanto conta davvero l'alimentazione e quanto può influire sulla performance?
Sicuramente nello sport l'alimentazione può influire su due aspetti. Il primo è la composizione corporea dell'atleta. Sappiamo che un atleta, a seconda del tipo di sport che fa, ricerca una certa composizione corporea, una certa percentuale di massa grassa e un certo angolo di fase, che diciamo che è quel valore che ci indica quanto è realmente prestativo la massa muscolare che l'atleta utilizza nel gesto sportivo. E alimentarsi correttamente permette di partire da una composizione corporea ottimale per poter ottenere la prestazione sportiva desiderata. In più, se durante l'allenamento e durante la gara o la partita l'atleta si alimenta correttamente, può ottimizzare la performance e la resa.
Senti, mi viene in mente una domanda così non prevista, ma tu hai seguito un po' il caso Tamberi alle Olimpiadi.
Sì,
ma
sì.
Che idea ti sei fatta? Cosa è successo lì?
Allora, l'idea che mi sono fatta è che è stato, diciamo, hanno cercato di ottenere una composizione corporea estrema, perché hanno cercato di ottenere una percentuale del 3% di massa grassa, che è ben al di sotto del grasso essenziale, che è un valore, una percentuale di massa grassa che è indispensabile per mantenere un buono stato di salute. E gli atleti normalmente stanno al limite di questo grasso essenziale.
Sì.
In questo caso è sceso molto al di sotto. E il corpo di un atleta allenato che sta comunque preparando la competizione target dell'anno ha necessariamente bisogno di un certo quantitativo di macro e micronutrienti oltre che di acqua. In questo spazio così ristretto, con questa composizione corporea così ridotta al limite, non ci stava sufficienza macro, micronutrienti né acqua, e di conseguenza i reni hanno ceduto.
È crollato. Senti, ti chiedo questa cosa: hai notato un cambiamento nel rapporto delle persone col cibo dopo la pandemia, ma soprattutto o degli ultimi anni? C'è una maggiore attenzione oppure vedi un sacco di obesi in giro, dilaganti anche qui in Italia, no? Perché una volta si diceva all'America sono tutti obesi, però io sto notando anche i bambini, mi sembra che anche qua, ahimè, la situazione non sia proprio molto brillante.
Assolutamente, dopo la pandemia c'è stato purtroppo un'inversione di tendenza. Avevamo iniziato a dirigerci verso l'idea di una alimentazione salutare, dei stili di vita più sani, più corretti. Invece la pandemia ci ha portato a quell'idea del mi godo tutto il momento perché non so cosa quando succede? Può accadere che tutto questo mi venga proibito e vietato, e quindi c'è un'esasperazione del consumo di alcol a partire dai giovanissimi, ma soprattutto nelle donne di mezza età, nelle donne dopo i 45-50 anni c'è un'esplosione proprio del consumo di alcol e un grande consumo di prodotti pronti, prodotti industriali, esatto. Prodotti preparati, ristoranti, e, prodotti da sport. Quasi più nessuno cucina in casa, né fa la spesa. Non ci ha portato bene,
infatti penso
non ha portato delle buone abitudini.
Mentre stai facendo l'elenco io rientro in tante sì. di queste, quindi sì, ne approfitterò per darmi una regolata, soprattutto sul vino, che in effetti è stato forse quello, almeno per quanto ci riguarda, sì. però tra la mia famiglia è stato veramente un consumo, un aumento eccessivo. Chiara, tu immagino mangerai benissimo, ti comporterai benissimo.
Non sempre, nessuno è perfetto.
Allora ci puoi dire quali sono i gesti quotidiani che possono aiutarci nel mangiare meglio senza stravolgere la nostra quotidianità o la nostra dieta?
La cosa più importante di tutte è fare la spesa. Cioè quando ti ritrovi con un frigorifero, una dispensa, con delle cose sane, fai molto presto ad assemblare delle cose nutrienti. Se di base in casa tieni frutta e verdura, carne, pesce, uova, cereali, legumi, poi più o meno riesci a strutturare, organizzarti come vuoi. Una cosa importantissima, la cosa più importante di tutte, è organizzare i tempi per non saltare la colazione. Questa è la cosa fondamentale. Parlavamo prima della stanchezza come sintomo prioritario del fatto che non si sta mangiando in maniera corretta, e se non si fa colazione la stanchezza ce la portiamo dietro per tutta la giornata.
Voglio sapere cosa ne pensi del digiuno intermittente. Lo sapevo.
C'è una botola che si apre per sparire.
No, dai.
Il digiuno intermittente ha la sua valenza nella restrizione calorica, diciamo così, perché gli ultimi studi, adesso scendo un attimo sullo scientifico stretto, ma negli ultimi 5 anni, diciamo, gli studi ci indicano che la restrizione calorica, cioè il mangiare in maniera frugale, non vuol dire mangiare ipocalorico, vuol dire mangiare in maniera frugale come facevano un tempo i nostri bisnonni, i nostri nonni, è sano per il corpo, perché gli permette di rimettersi un pochino a riposo per un po' di tempo e di recuperare, di ripristinare, eliminare scorie e tossine, quindi ha un effetto positivo da questo punto di vista. Non lo ha, è un po' quell'idea del digiuno religioso, sì, del digiuno ascetico. Sì. Non lo ha nel momento in cui i restanti pasti sono a base di quello che dicevamo prima, prodotti industriali, alcol, dolci, quindi quando i restanti pasti non sono a base di nutrienti corretti, allora il digiuno intermittente ha una valenza che non è corretta dal punto di vista nutrizionale. Negli altri casi invece può servire.
Quello che sicuramente può servire è fare attività sportiva.
Assolutamente.
E tu sei, diciamo, una donna molto impegnata anche nell'organizzazione di manifestazioni. Voglio che tu mi racconti che cosa hai in mente e in programma a breve.
A breve breve andrò a fare il mezzo Ironman di Nizza.
E non è... Poi ti chiederò con che dieta, cioè come ti stai preparando a tavola.
A tavola soprattutto sulla ricomposizione corporea, cioè a tavola le donne della mia età, non dirò mai quanti anni ho, però per le donne della mia età il problema più grosso dal punto di vista sportivo è mantenere la massa muscolare corretta, mantenere quel famoso angolo di fase in un valore che sta tra il 5,5 e il 6,5. E quindi la parte più importante è mantenere una buona quantità di proteine nell'alimentazione a colazione, pranzo e cena, quindi utilizzare proteine di diverse fonti, proteine sia animali che vegetali, ma sempre sia a colazione che a pranzo che a cena. E quindi questa è sicuramente la parte più importante. Poi c'è una parte di integrazione fondamentale, sempre perché il consumo di micronutrienti è talmente elevato che non ci riusciamo ad arrivare soltanto con il cibo, quindi una parte di vitamine, una parte di minerali sicuramente vanno integrate costantemente, e il cercare di ridurre il più possibile gli eccessi, perché comunque il corpo ne risente e ritornare in equilibrio fa fatica. Diciamo che questi 2 mesi, io dico dal 28 aprile al 29 giugno, che sono i 2 mesi precedenti la gara, cerco di stare il più in equilibrio possibile, di ridurre gli eccessi. 2 dita di vino sì, ma non la serata alcolica, o una fetta di torta sì, ma non tiramisù, ecco.
Ok, cioè. Bah, allora innanzitutto in bocca al lupo per questa esperienza, poi ci verrai a trovare a settembre così ci racconterai. Sì. Chiara, io ti ringrazio moltissimo per averci dato queste informazioni che sono solo la base, insomma, perché ovviamente chi si avvale della tua consulenza ha sicuramente un progetto molto più ampio. Anzi, io voglio ricordare il tuo sito, che è chiaramezzetti.it, per cui chi vuole continuare a chiacchierare con te, ad avere la tua consulenza, può farlo direttamente sul tuo sito. Io ti ringrazio e soprattutto per averci ricordato che il cibo è prima di tutto cura di sé, quindi che si sia atleti, studenti, mamme o donne, ecco, imparare a prendersi cura del proprio corpo attraverso l'alimentazione credo che sia un gesto di grande affetto e amore. Finisce qui, potete riascoltare la puntata sabato in replica alle ore 11 su 101.3 FM, in streaming sul sito ufficiale di lineradio.com, sull'app di Linea Radio e sul mio sito barbarafontanesi.com. Chiaro, proprio un flash a chi ci sta ascoltando su che cosa, diciamo, mai togliere dalla tavola? Una cosa che ci deve essere sempre?
Sempre da tavola le proteine.
Proteine, sempre. Perfetto.
Sempre, non dimenticatevele. Perché si demonizzano i carboidrati, si tolgono i carboidrati, ma ci si dimentica che si devono mettere le proteine. Sono fondamentali. Le uova, vivete di uova, che vi fa bene.
Allora, soprattutto sperando che costino meno rispetto ai dazi di Trump, noi ci rivediamo alla prossima puntata. Ciao.
Ciao, grazie.